A me ha colpito Teresa Benedetta della Croce perché un po' in tutte le sue opere è alla ricerca di di che cosa è fatta la persona umana, no? Da una parte lei vede un compito morale che è fondamentale. E il compito morale, per tante ragioni, non vuole interpretarlo come questione soltanto di legge. Sarà la sensibilità femminile, l'esperienza che ha fatto, sarà la scuola che ha frequentato, eccetera. No, quindi il compito morale non è adeguare semplicemente una legge. E questa interpretazione per me è molto significativa e la ritrovo anche poi, in sintonia con quello che capita dentro la vita delle persone. Il compito morale, lei dice, ha un prerequisito che è la sensibilità, nel senso forte del termine. Cioè, noi moralmente possiamo rispondere alla esigenza che le cose ci pongono solo nella misura in cui siamo correttamente sensibili alle cose, solo nel momento in cui le sentiamo correttamente, ne sentiamo il valore. Se io di una cosa non sento il valore, non la tratto come dovrei trattarla. Quindi il compito morale non è anzitutto un fare, ma è un creare le condizioni per sentire correttamente. Il cuore è questa sfera qui della persona. Il cuore è quella dimensione recettiva che in base a come è stata esposta attraverso la vita alle varie fonti di provocazione che ci sono, può essere più o meno indurito, infatti si parla di cuore indurito, quando il cuore è indurito è un problema, può essere molle, può essere incapace di difendersi, di custodirsi rispetto a provocazioni che lo danneggiano. Ecco, quindi è proprio questa dimensione qui, che è una dimensione legata alla sensibilità, che non è la sensibilità semplicemente dei sensi, perché noi ci accorgiamo che i sensi sì, sono le prime finestre, ma quello che noi vediamo non si ferma nel senso. Come chiamiamo, dice lei, questa sfera che ci accorgiamo viene modulata, viene modellata, cambia proprio relativamente a sensibilità. Se un'immagine cruda particolarmente ci ferisce, ci accorgiamo che lascia un segno in una dimensione dentro di noi che non è la volontà. La volontà poi ne risente. Però per quale motivo noi diciamo siamo feriti dentro, siamo feriti in una maggiore o minore profondità? Utilizza molto anche Sant'Agostino, no? E quindi c'è la necessità di nominare una dimensione e anche la tradizione biblica ci aiuta proprio a nominarla cuore, una dimensione che si può sporcare a seguito del rapporto che noi abbiamo con i nostri sensi, di come lo usiamo, di come usiamo la volontà, di come usiamo le potenze inferiori, le gambe per camminare, andare a vedere, fare o non fare, eccetera, eccetera. Però una dimensione specifica. Al tempo stesso c'è qualche cosa che sta sotto, se vogliamo usare l'immagine geografica che anche la Stein usa, no? C'è qualche cosa che sta sotto e perché anche qui c'è la necessità di nominarla in un altro modo, che chiamiamo anima. Poi in altri casi, utilizzando la stessa cosa, lei invece di parlare di cuore e di anima, parla di anima relativamente al cuore e l'anima, l'anima dell'anima. Quindi il nascondiglio più profondo dell'anima, però il significato è lo stesso. Io ho utilizzato la parola cuore perché non evita la confusione, ecco. Però è la stessa cosa, no? Il nascondiglio di cui leggevamo anche in una citazione, no? Che ci sia qualche cosa di più profondo lo dice già il cuore. Perché il cuore, oltre ad essere modellato dall'alto, cioè dalle cose che gli arrivano dentro, quindi da come decidiamo di esporci alla realtà e a tutte queste cose qui, ai valori che ci sono, noi ci accorgiamo che ha anche già una fisionomia che lo orienta. Ad esempio, qualcuno sente alcuni valori, ma relativamente ad altri non risuona. Quindi c'è una fisionomia che il cuore attende dall'esterno, ma c'è anche una fisionomia che il cuore già ha e che viene da una profondità particolare, da una profondità più grande, molto misteriosa, che uno non ha scelto ma si trova addosso suo malgrado, e a partire da questa fisionomia che uno già ha, anche il cuore decide aspetti molto rilevanti, che sono tanti aspetti di carattere vocazionale, per cui uno fa il meccanico e l'altro fa il grafico, no? Poi, se vuole coltivare i valori della meccanica piuttosto che della grafica, o farsi certosino piuttosto che carmelitano, dovrà decidere di aprirsi ad alcuni valori, di custodirsi, eccetera, eccetera, tutta dimensione specifica del cuore, però che il cuore risenta di una influenza più bassa e più, che è una voce fondamentale dell'anima. E poi lei aggiunge, dice, come mai anche in ogni relazione personale noi ci accorgiamo che c'è un'altra persona, ad esempio, che per le cose che ci dice, per lo stile che ha, per la sensibilità, entra in una risonanza molto non superficiale, non sensibile, non quello che vedono gli occhi, non quello che vede la superficie della sensibilità, gli umori, le passioni, le pulsioni, eccetera. Neanche il cuore. Non posso essere affascinato dall'ordine morale che una persona ha, dai valori che una persona è in grado di realizzare. Affascinato da un grande poeta, da un grande pittore, da un grande. Però, dal punto di vista dello specifico dell'anima di una persona, quella persona mi dice poco, mentre invece un'altra mi risveglia. Io posso stimare Michelangelo, Caravaggio, ma essere in imbarazzo per la sua persona, mentre invece sento che scatta tra me e Don Bosco qualcosa che è ad un livello di profondità assoluto, cioè che attraverso quello che lui è, ad una profondità che è più grande rispetto a quello che lui fa, che fa anche per me, ecco, a quel livello al quale lui è, riesce ad innescare dinamiche caratteristiche del livello al quale sono io. Perché uno lavori sul mio cuore non è necessaria questa profondità. Quindi quella esperienza specifica, che è quella della risonanza profondissima, vocazionale in fondo, ultima tra le persone, è un'esperienza che necessita, secondo il modo di ragionare di Teresa Benedetta della Croce, necessita di nominare una dimensione più profonda dell'anima o più profonda del cuore, che si chiama anima, appunto, o anima dell'anima.
Ma sono donne del Signore in assoluto, quindi
Eh sì, quello è.
non lo posso.
Lei utilizza il testo dell'Apocalisse. Dice, questo è il significato autentico dell'Apocalisse, e poi utilizza anche San Giovanni della Croce, quando l'Apocalisse dice che sarà data una pietruzza bianca con il nome nuovo che solo la persona conosce e che solo Dio conosce, dice che è questa cosa qui, cioè che solo nell'eternità noi capiremo, non ci basta una vita per capire il senso della nostra anima. Quindi il rapporto con il nostro cuore è un rapporto molto più consapevole, ci sfuggono delle dimensioni, ma il rapporto con il nostro cuore è più consapevole perché è quella lastra che si lascia imprimere dalle scelte che facciamo, dalla realtà che abbiamo incontrato, mentre invece il senso profondo, ultimo.
Quindi non possiamo lavorare sull'anima come lavoriamo sul cuore.
Perfetto, infatti lei insiste moltissimo su questo. Ci sono, relativamente alle dimensioni dell'anima, non possiamo fare nulla.
Più che altro
Certo,
coglierle,
esatto.
prenderne
Se
coscienza.
noi, ad esempio, lei dice, se noi sporchiamo il cuore, silenziamo l'anima. Perché se
Certo,
quella
immagino.
ricchezza che è lì dentro trova il tappo che abbiamo riempito di qualsiasi altra porcheria, noi ci possiamo accontentare, che è quello che dice Santa Teresa quando si sta fuori dal castone, ecco, e ci fermiamo ai nostri corpi, eccetera.
Ha qualcosa a che vedere con Rosmini, che pensava che ci
Non lo
fossero.
conosco, non lo conosco.
L'ho leggicchiato anche, non
Ecco,
è che lo conosco
no,
fondo.
non. E di
Per
Rosmini conosco, utilizzo molto le cinque piaghe della Santa Chiesa perché è un'opera splendida, e quella sulla formazione è terribile. Però l'antropologia di Rosmini proprio non la conosco, quella.
Quindi è un dono di cui prendere coscienza.
Che è il dono che in fondo noi siamo.
E da non sporcare, giustamente, in modo da lasciare che interagisca con il cuore, dove invece c'è tutto il nostro lavoro.
È certo, deve... è certo.
Grazie.
Ecco. Che... oh no, ha fatto tanto bene a me, per cui sono solo cose che anch'io sono andato a leggere. Io ho sentito l'esigenza anche con i ragazzi nostri, dal punto di vista della morale, di seguire una strada che non fosse la strada soltanto della legge, perché ce n'è un bisogno infinito, perché altrimenti si fanno pasticci anche della legge e di tutte queste cose qui, però in questo mondo non, alcune cose non funzionano. Quindi se non c'è una cura anche di sé, almeno un linguaggio che poi può aiutare un po' a dare qualche provocazione su una cura di sé in questo senso, rischiano di andare dietro ad altri che promettono la realizzazione di sé in maniera stupida, anche i nostri giovani salesiani. Quindi è per quello che mi sembra che la scelta anche il modo di vedere le cose di Santa Teresa, di Teresa Benedetta della Croce, così sia oggi, sia di un'attualità molto molto grande. Tra l'altro va molto d'accordo con Don Bosco, non c'è...
Io vedo così due grosse difficoltà relativamente a questo, che sono, cioè, massimo rispetto per il lavoro che fanno questi confratelli, però molto distratti o molto catturati, metti film, metti festival, metti quasi, che in sé sono poi delle ricchezze, ma non sai filtrarle e soprattutto diventano predominanti su tutti gli altri pensieri. Già meglio, adesso questa è la mia cattiveria, sì, di pensare solo allo sport, sono gli argomenti di cui si parla a tavola, no? non riesci a buttarli un argomento diverso. E questo li riempie molto, anche perché insomma è l'età giusta anche per essere entusiasti,
certo,
di queste cose.
Certo.
Manca poi il momento personale di preghiera, cioè una preghiera non formale, non perché c'è scritto che dobbiamo fare le lodi in vespero, ma che sia davvero il tuo cuore che parla col Signore. Questo non... Io continuo a insistere
sottoscrivo,
su questo.
Sottoscrivo, è il nostro, è il problema... E quando si lo vedo anche per me, quando c'è quella china lì, è perché c'è una ricchezza di provocazioni che sono distrazioni, e quanto più si va sul facile, tanto peggio è. Per cui
diventa anche, come dire, l'argomento di cui sai parlare,
sì, sì.
È un po' come l'italiano che è un tecnico del calcio tutti i lunedì mattina, cioè sui film tu puoi parlare, se gli butti un argomento di quelli che tu hai toccato in questi giorni, la tavola a volte in combutta con Giorgio, che è un po' più provocatore di me. Tiriamo fuori proprio gli argomenti,
sì,
no?
Sì,
e
sì.
Provochiamo la comunità anche a riflettere, ma è tanto raro che Andrea Checchinato dice: questa è l'unica comunità in cui si parla di temi teologici.
No, io un ricordo gratissimo di Giorgio a Sesto, anche per questa ragione qui, per i pungoli, anche,
sì,
per qualche sferzata,
sì,
perché altrimenti non ne abbiamo, cioè ce n'è bisogno, perché altrimenti è un impoverimento,
Perché ti ripeto, dell'altro argomento tu puoi parlare, nessuno può contestarti, perché...
certo.
Invece quando arrivi a parlare di queste cose, o tu veramente ci pensi o...
sì.
E allora non ci pensano. Non c'è neanche l'occasione, il ritiro, tu l'hai citato, è venuto Pinco Pallino, ha detto quello che doveva dire, se n'è andato, beh, non mi ha ritiro.
No, è vero,
non c'è pane, non c'è momento anche di confrontarsi, invece a quell'età lì è fondamentale.
Guai, no, anche perché il problema non è che non ci siano scuole, ce ne sono troppe, ma sono devastanti. Perché oggi,
sì,
La battuta che facevo io è una battuta molto seria, mi accorgo adesso quando raramente, perché con le cose anche in casa, l'economia è così, corro dietro a mille cose, però quando c'è da fermarsi anche per preparare un corso, per tanto quanto c'è una ricchezza infinita disponibile che si schiaccia e si trova, altrettanto c'è la distrazione e il pericolo, perché va detto anche quello, ad ogni piè sospinto, per cui
Certo.
fermarsi. Ma io vedo soltanto anche per la preparazione degli esercizi. In passato uno non poteva aspettare l'ultimo momento per andare a cercare l'ultima citazione. Bisognava masticarle le cose in un altro modo. Adesso, sapendo che comunque in quel
Trovi?
modo trovi.
Io lo uso per l'omelia quotidiana perché.
No, è una cosa preziosissima, però
Sì.
il rischio che manchi l'altra cosa che
Esatto,
dicevi è
esatto.
caro mio se c'è. Perché poi ad un certo punto uno un centone di citazioni non si impiega molto a farlo, però la riflessione non è sostituita da quella roba lì.
Ti accenno un'altra cosa di cui ho discusso anche con l'ispettore, ma salesiano sacerdote, sono in subordine o sono in convergenza di ricchezza che si aiuta a vicenda? Io vedo che la tendenza è dire tu sei salesiano, sì, anche sacerdote, però il tono te lo dà solo il carisma. No, io penso proprio di no, perché il sacerdozio è il
Assolutamente,
carisma, che
certo.
poi si incarna in quello che facciamo da salesiani per Bacco. Però questo vuol dire che devo dare un valore all'Eucaristia proprio come sacerdote, che è totalmente diverso.
Certo, assolutamente. No, io sono convinto questo, perché altrimenti è una deriva funzionale del ministero. Le quattro idee che io ho messo insieme su questo sono, per quello che capisco, la riflessione che ha fatto von Balthasar per me qui è la migliore negli stati di vita del cristiano, che è impegnativa, no? Però dice che se noi non andiamo ai due doni fondamentali che implicano anche il rapporto, la relazione, non ci può essere vita consacrata nel mondo senza ministero. Perché il mondo è decaduto, ma non ci può essere ministero senza vita consacrata, perché appunto lui dice la vita consacrata serve a ricordarci da dove veniamo e dopo il peccato questa memoria rischia di non
Certo,
esserci più perché l'ha talmente sporcato il mondo, l'intenzione originale di Dio e ci ricorda dove andiamo, perché altrimenti anche questo non... No. Ma avere una memoria senza avere lo strumento che ci strappa nel momento in cui siamo fuori dalla comunione con Dio, dalla condizione che renderebbe questa memoria e questa profezia inutili, disperanti, perché se siamo nel guano, e questo è il compito del ministero, è evidente che memoria e profezia non servono a niente. Quindi c'è un reciproco servizio dalle due
è
dimensioni.
quello.
Se è riportato lì, è chiaro che uno dice... Non ci può essere da parte di un prete salesiano un servizio ministeriale totalmente radicato nel suo essere anche un segno escatologico, ma non ci può essere neanche il contrario, cioè il prete salesiano come segno escatologico non può non esserlo secondo anche la modalità piena e totale del ministero, perché altrimenti sono funzionali le due cose. Quindi,
Leggevo Coelho, il nostro incaricato adesso della formazione, 2 anni fa mi pare, io ce l'ho qui però il fascicoletto dove lui ha trattato questo tema. La prima metà analizza e devo dire bene, insomma, la seconda metà fa la scelta di dire che assolutamente conta il carisma e il sacerdozio è a servizio.
Si capisce, almeno a noi quando fanno tutte le formazioni e così, si capisce la ragione. Ma a mio avviso, senza contestare nessuno, però rispondono alla malattia con la malattia invece che con la medicina. Perché la malattia che loro diagnosticano è reale. E il problema che ne sta creando vari è il fatto che vedono in Oriente, soprattutto, eccetera, un sacerdozio inteso come potere. Quindi uno. diventa salesiano.
Infatti
per
usa molto
prete.
Potere.
Quindi lui dice, loro anche il rettore maggiore insiste moltissimo su questo, dice molti prendono il treno salesiano per arrivare alla destinazione ordinazione.
In Africa tutti, secondo me. Io una certa esperienza di Africa ce l'ho. Uno si fa salesiano, si fa sacerdote, poi la strada salesiana è più facile.
Ecco, sì, sì. Ecco, quella è la. Per cui il rettore maggiore, anche i cambi di vocazione, eccetera, è diventato severissimo e chiede l'istruzione di tutte le cose, perché dice ce ne sono un sacco, che, e poi tanti che chiedono di andare in diocesi, quella è la roba che lui proprio sul gozza. No, quindi dice, vuol dire che uno non è mai stato salesiano e ha scelto il ministero e non ha capito l'essenza della vita religiosa.
Una scorciatoio per altri.
Però la risposta di quel genere lì, dire che allora il sacerdozio non ha assolutamente senso dal punto di vista teologico, perché vuol dire rispondere con la stessa malattia, cioè vuol dire ridurre funzionalmente il sacerdozio.
Qui è toccato il tema che la nostra congregazione tocca culture radicalmente diverse fra di loro, e fare un documento diventa...
Certo. Sì. Però su questo qualche volta, senza anche qui, però si facessero anche un pochino aiutare, ci sono persone che ne sanno un po' di più, perché altrimenti io penso alla crocetta, c'è cioè Don Andrea Bozzolo, adesso è diventato rettore ha una competenza su questo, Carelli, perché rispondere in quel modo lì, relativizzando il sacerdozio per far vedere la vita religiosa, non si capisce, perché la vita religiosa nel secolo presente, io non riesco a capirla diversamente, la vita religiosa senza il sacerdozio non ha senso.
Grazie.
Non dovrebbe esistere il peccato, ma per questo dobbiamo vedere un altro film.
Un altro universo.
Un altro universo, esatto. Grazie a te, Don Ferdinando. No,
grazie di cuore. Mi avevi un po' spaventato martedì mattina, eri partito troppo sulla, come dire, sul volontarismo. Perché sta dentro nella settimana, ecco.
No, è sicuramente la mia esperienza e poi un po' anche il discorso formativo, cioè il discorso di... Quando leggo Don Quadri anch'io inizialmente ho proprio un po' perché è un altro tempo, un altro, e c'è questa insistenza così forte, così. Però poi quando ci si accorge, per me, anche con tante faccende che abbiamo in giro, anche con i nostri, con i ragazzi, i nostri giovani, che se non viene detta loro la verità su questo, poi, perché ad alcune cose poi alla fine bisogna dire di no. E se non c'è un esercizio di...
Sì, sì, veramente. Grazie di cuore.
Prego, prego, prego.
Ti metto nella mia preghiera personale.
Grazie, questo è il regalo più grande possibile.
Ti faccio una piccola confidenza. Io sono stato a Vissa Roma fino a 15 anni fa. Arrivo a Bologna, mi danno l'opera Sacro Cuore, e come primo regalo ci sono 4.900 lettere provocate da noi, perché in due momenti dell'anno mandiamo una lettera e una busta pre-affrancata.
Sì.
Tu puoi rispondere gratis e chiediamo, volete che preghiamo per qualcuno, per qualche cosa? Scriveteci. 4.900 risposte, chiedo alle donne incaricate, dico cosa fate? Le mettiamo in archivio. Gli ho chiesto se volevano preghiere, ti dicono di sì, dopo le metti in archivio. Ecco, allora lì ho scritto a tutte 4.900 una lettera uguale, dicendo, guarda, io sono uno, tu sei uno, però se tutti e 4.900 ci mettiamo a pregare gli uni per gli altri...
E caro mio, comincia una rete di intercessione.
Ecco, ho fatto rete delle persone che pregano le une per le altre. Poi ho scritto ai conventi di clausura, e 49, conservo le 49 lettere, si sono impegnati. Poi ho dato l'orario, perché alle 8 io dico una messa proprio che non è intenzioni private, ma è per quello. Risultato, la mia così percezione, insomma, mi dice che sono 7, 8 mila, 9 mila le persone che la mattina alle 8 si uniscono in preghiera, e molti che mi scrivono, io alle 8 ci sono, e, non so, ecco, frasi di questo tipo nelle lettere. E questo mi dà grande consolazione, perché
questo ministero, sì.
Nel momento in cui vuoi pregare per la mia mamma, io lo metto una preghiera dalle 8 del mattino, perché non cosa faccio? Sì, posso pregare, ma
è una forza di intercessione unica.
E guarda, è bello vedere poi a distanza di tempo le risposte, il ringraziamento, poi il Signore fa quel che vuole, però insomma, io la chiamo l'ora dei miracoli, o dei piccoli miracoli, insomma. Quindi metto anche te.
Ci conto, grazie Don Ferdinando.
Ciao, ciao, grazie. Mio Signore, mio Dio.